Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna.
Solitamente la nostra rubrica La lettura riprende articoli pubblicati su giornali o siti web che, secondo noi, meritano la maggior diffusione possibile per stimolare il pensiero e il dialogo. Questa settimana, invece, vi vogliamo proporre un documento ufficiale che è stato prodotto su proposta della Commissione della Società dei Territorialisti all'interno del convegno La nuova centralità della montagna, tenutosi a Camaldoli nel novembre del 2019. Non è un testo facile né breve, ma non per questo è meno importante. È composto da 5 punti e la lettura completa durerà più di 20 minuti. Ovviamente potete ascoltarlo un punto alla volta, oppure scegliere di dedicare una mezz'ora del vostro tempo a questo importante argomento. L'unica cosa che non dovete fare è ascoltarlo sovrappensiero. Trovate il testo integrale in appendice al libro Salire in montagna di Luca Mercalli, Edizioni Einaudi, oppure sul sito dello stesso Mercalli, www.lucamercalli.it. A questo punto lascio la parola a Riccardo Taolin, ringraziandolo per il suo contributo. Ecco a voi i 5 punti del manifesto per una nuova centralità della montagna.
Affermare la visione delle montagne italiane come peculiare patrimonio di valori, risorse e saperi per il futuro del Paese. Più di un terzo del nostro territorio nazionale è considerato montagna, pur essendo caratterizzato da notevoli diversità di ordine geologico, climatico, idrologico, ecologico, storico, antropologico, sociale, economico e istituzionale, esso presenta molte specificità e problemi comuni che lo differenziano dal resto del paese. Questa differenza va riconosciuta e trattata in modo adeguato. Nelle nostre montagne ci sono valori, risorse e cambiamenti positivi in atto che meritano di essere messi al centro dell'attenzione, delle pratiche e delle politiche, in netta antitesi con un'idea di montagna come mondo statico, arretrato, poco produttivo, ovvero come semplice assenza di ciò che caratterizza la pianura. Le terre alte si distinguono per la straordinaria ricchezza e varietà del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e storico-culturale, per la presenza di infrastrutture, percorsi, versanti terrazzati e altri manufatti rurali disponibili al riuso, per la rete policentrica degli insediamenti e dei sistemi socioproduttivi, modellata sulla varietà del rilievo e delle sue condizioni climatiche, per le risorse potenziali idriche, energetiche, agropastorali, forestali e turistiche, per una biodiversità agricola, alimentare e culturale. Sono tutte caratteristiche che fanno della montagna un contesto particolarmente adatto a sperimentare innovazioni rivolte a coniugare tutela e produzione. Pur in presenza di una ricchezza patrimoniale particolarmente resiliente, la montagna del XXI secolo dovrà fronteggiare rilevanti minacce ambientali, alcune endemiche, altre derivanti dai cambiamenti climatici e dagli eventi connessi, la scomparsa dei ghiacciai, la riduzione dell'innevamento necessario agli sport invernali, i crolli rocciosi dovuti alla fusione del permafrost, l'aumento dell'instabilità dei versanti e dell'erosione del suolo conseguente all'aumento e all'intensità delle precipitazioni, la frequenza di eventi meteorologici estremi, la migrazione altimetrica delle specie vegetali e animali. La crisi climatica fa crescere l'importanza della montagna, permette di introdurre nuove colture in quota, mentre le pianure colpite da siccità, calure estive e inquinamento atmosferico stanno facendo crescente ricorso alle risorse idriche, climatiche e forestali dei loro retroterra montani. Tutto fa pensare che nel XXI secolo la montagna sia destinata a diventare un nodo strategico dell'assetto non solo territoriale ma anche culturale, economico e ambientale dell'Italia intera. Una montagna frequentata, abitata e produttiva, che presidia il territorio, preserva la piena funzionalità dei servizi ecosistemici, riduce i rischi naturali, salvaguarda il patrimonio, contribuisce all'occupazione e al reddito nazionale, diventa un laboratorio di nuovi stili di vita e di integrazione sociale. Sostenere quanti restanti, ritornanti e nuovi abitanti restituiscono centralità alla montagna come luogo di vita e di produzione. Il principale problema comune alle nostre montagne continua ad essere lo spopolamento e l'abbandono delle terre. Esso non dipende da cause naturali, ma dal fatto che nel secolo scorso vaste zone interne sono state impoverite da un modello di crescita che, in assenza di politiche adeguate, non offriva alternative all'esodo verso i poli urbani e industriali della pianura e delle coste. Pur avendo gli Appennini in Italia e le Alpi in Europa una posizione geografica centrale, le nostre montagne continuano ad essere considerate marginali rispetto ai territori dove si concentrano gli agglomerati urbani, le produzioni di beni materiali e di conoscenza. Senza una loro autonomia politico-amministrativa e funzionale, i territori montani rischiano di diventare spazi di risulta di cui disporre per risolvere i problemi delle metropoli. Grazie a valori di cui il centro difetta, i margini montani hanno le potenzialità per divenire un laboratorio dove ruralità e urbanità innovative si fondono per dar vita a una nuova civilizzazione con effetti rigenerativi sulla vita stessa delle metropoli. I loro valori patrimoniali cominciano oggi ad essere visti come un insieme di risorse che possono rendere le comunità locali resilienti, in quanto basate su una cultura del limite, sulla peculiarità dei prodotti e su una qualità della vita superiore. Negli ultimi tempi, un ritorno alla montagna è stato praticato, tra molte difficoltà, da giovani nativi, da ritornanti e da nuovi montanari per scelta. Non si tratta di grandi numeri, ma sufficienti a evidenziarla come un'alternativa praticabile e soddisfacente che aiuterebbe i margini a farsi centro se fosse sostenuta da politiche pubbliche adeguate. Esistono già le premesse per questa trasformazione. Con il graduale venir meno del divario tra città e campagna, perde significato la vecchia contrapposizione tra una montagna rurale marginale e un centro che si identifica con le maggiori città. Tra di esse e la montagna si riducono le differenze culturali, mentre crescono i rapporti di complementarietà, grazie ai quali i grandi agglomerati pedemontani beneficiano gratuitamente o quasi di servizi ecosistemici ed ecoterritoriali che riguardano l'approvvigionamento idrico e idroelettrico, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la tutela ambientale e paesaggistica e quant'altro dipende dal presidio, dalla cura e dalla manutenzione dei retroterra montani da parte dei residenti e delle imprese locali. Tuttavia, i vantaggi che ne traggono le aree forti della Vanpaese sono scarsamente ricompensati, mentre i territori e le società montane continuano a dipendere fortemente da esse. Il superamento di questa disimmetria può prendere a modello il legame reciprocamente vitale delle città interne alla montagna con i loro territori rurali. Ma ciò richiede una capacità di autogoverno che permetta ai territori montani di valorizzare e gestire autonomamente le proprie risorse. Solo così si potrà parlare di due centralità: quella di vecchio tipo, che pone le metropoli al vertice della gerarchia territoriale, e quella nuova urbano-rurale di tipo policentrico-solidale. Esse non sono necessariamente contrapposte. Se considerate in una dimensione territoriale più vasta e con un grado di autonomia capace di modificare i rapporti attuali di dominanza-dipendenza, possono dar luogo a sistemi territoriali tra di loro complementari, basati su scambi reciprocamente vantaggiosi. Fondare la centralità della montagna sullo sviluppo locale integrato, autosostenibile, agroecologico, bioregionale, inclusivo, comunitario. La nuova centralità della montagna deriva dai valori e dalle potenzialità del suo patrimonio e dal fatto che le terre basse dipendono da quelle alte per ecoservizi vitali, tra cui l'approvvigionamento idrico, la regimazione delle acque correnti, la prevenzione del rischio idrogeologico. Nella grandiosità di un patrimonio montano in buona parte dimenticato, il paesaggio ha un ruolo essenziale, perché ci mostra l'ambiente montano come una costruzione umana millenaria, un vero e proprio manufatto, prodotto di equilibri artificiali continuamente ricreati in un rapporto interattivo con la natura originaria dei luoghi, basato su regole di adattamento e di trasformazione consolidate, attento al rispetto di quei limiti che la modernità tende a violare. Così come nel passato, il rapporto coevolutivo con gli ecosistemi locali si è basato essenzialmente su usi produttivi del suolo. Anche oggi, il recupero produttivo della montagna interna richiede un approccio integrato in cui le attività manifatturiere e terziarie operino come componenti di un organismo territoriale reso vivente e resiliente da una base agro-silvopastorale di piccole e medie imprese territorialmente responsabili e da nuove forme reticolari di urbanità rurale. Va inoltre tenuto presente che la forte specializzazione, in particolare quella turistica, è poco sostenibile in montagna, dove prevale la compresenza di più settori e la multifunzionalità delle imprese. Le potenzialità di un nuovo sviluppo e la sua autosostenibilità nel tempo si fondano sulla peculiarità, unicità e ricchezza del patrimonio ambientale, energetico, insediativo, paesaggistico, relazionale e culturale. In questo contesto, un ruolo importante nel coniugare istanze non oppositive di conservazione e innovazione può essere anche svolto dai parchi nazionali e regionali, che occupano una grossa parte della superficie montana. L'idea che la montagna lasciata alle forze della natura ritrovi da sola un equilibrio stabile, la cosiddetta rinaturazione, è del tutto infondata. Come tutti i manufatti, la montagna richiede manutenzione. In netto contrasto con i comportamenti odierni di tipo distruttivo e predatorio, va riscoperta la tradizionale cultura del limite, che dovrà anche presiedere all'uso produttivo della terra, ai consumi di suolo e agli altri usi del territorio. La naturalità va gestita. In particolare va governata l'espansione della boscaglia a scapito di pascoli e terre coltivabili. Una gestione forestale consapevole deve tutelare le foreste mature e la produzione di servizi ecosistemici essenziali. Va anche tenuto presente che il silenzio, la lentezza e il rapporto con le sue componenti naturali rendono la montagna un dispositivo di salute fisica e mentale. Occorre dunque lavorare a uno scenario alternativo, a quello della città che invade la montagna, della proliferazione delle seconde case, delle piste da sci sempre più dipendenti dall'innevamento artificiale e dal prelievo idrico. Nuovi modelli di vita, di socialità e di compresenza culturale richiedono un'alleanza fra anziani restanti, depositari di saperi contestuali, e nuovi montanari innovativi. Vi concorrono iniziative e nuovi strumenti come cooperative di comunità, ecomusei che attivano coscienza di luogo, osservatori del paesaggio, comunità del cibo, feste paesane sagge, forme attive e inclusive di valorizzazione delle minoranze linguistiche e di integrazione dei migranti. Rendere concreta questa prospettiva di sviluppo con un progetto nazionale di neopopolamento della montagna, che crei diritti, convenienze e statuti di donne e uomini liberi. Per uscire dalla fase eroica, la tendenza a riabitare la montagna richiede politiche innovative a sostegno sia di chi già vi abita e vi lavora, sia delle famiglie e delle imprese che intendono trasferirvisi per riattivare in modo sostenibile gli spazi dell'abbandono. In ogni caso, il neopopolamento dovrà puntare alla qualità dei rapporti e all'intensità relazionale, e non ad accrescere senza limiti il numero degli abitanti. Il ritorno alla montagna e prima ancora il diritto di chi ci nasce a restarvi, si deve sostanziare in un grandioso progetto promosso dal governo centrale insieme agli enti territoriali e agli attori locali, comprendente un insieme di azioni che valorizzino le nuove convenienze a vivere e a lavorare in aree montane, specie in quelle più bisognose di recupero. Oltre alle infrastrutture e ai servizi essenziali già previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne e dall'Agenda Digitale, servono centri di accesso facilitato ai servizi telematici, scuole, anche di alta formazione, facilitazioni per le famiglie e le imprese di nuovo insediamento, incentivi, anche normativi, per attivare forme di economia circolare, per la formazione di filiere produttive, basate sull'uso durevole del patrimonio, a cominciare dalla lavorazione del legno, dei latticini, delle conserve alimentari e delle altre materie prime di origine locale. Al fine di garantire a chi vi abita e vi opera parità di condizioni con il resto del paese, occorrono norme differenziate, appropriate alle condizioni di vita e di lavoro specifiche della montagna, specie in materie come l'agricoltura di piccola scala, i contratti forestali, l'edilizia, l'igiene, gli obblighi fiscali e burocratici. In particolare occorre una legge quadro nazionale per il recupero dei terreni agricoli incolti, dei pascoli e dei boschi, per facilitare l'accesso dei giovani alla terra e per affidare la gestione delle terre abbandonate a strutture comunitarie come le cooperative di comunità. La spesa pubblica per la montagna deve superare la logica assistenziale ed essere vista in funzione di questo grande progetto di recupero, di spazi, di vita e di risorse, quindi come un investimento vantaggioso per tutto il paese. Essa deve essere accompagnata da politiche specifiche e progetti di territorio partecipati dalle comunità della montagna. Promuovere nuove forme di autogoverno comunitario ispirate all'autonomia storica della montagna, capaci di contrastare la dipendenza e di promuovere una nuova civilizzazione che scende verso le pianure, le coste, il Mediterraneo, l'Europa. La montagna non può essere gestita in modo coloniale, da attori esterni che non ne comprendono le esigenze, le specifiche condizioni di vita, di produzione e di cultura. Nella lunga durata storica, l'interazione delle società locali con l'ambiente montano ha generato forme di organizzazione sociale e giuridico-istituzionale caratterizzate da una democrazia partecipativa, autonomia, solidarietà, associazionismo, cooperazione, gestione comunitaria dei beni comuni, usi civici e collettivi. I valori fondamentali da riscoprire e preservare sono un forte senso civico delle comunità, la subordinazione del profitto individuale al benessere comune, la salvaguardia, valorizzazione, riproduzione innovativa dei beni patrimoniali e quindi la non alienabilità dei beni comuni e collettivi, la loro gestione e il loro uso comunitario. Oggi una certa autonomia di governo è riservata solo alle regioni e alle città metropolitane, per cui quasi dappertutto il governo effettivo delle montagne dipende da altri luoghi, caratterizzati da altre priorità e valori. Lo sviluppo di forme di autogoverno proprie della montagna, che tengano conto della peculiarità di ogni contesto, è fondamentale per evitare la dipendenza e per sviluppare relazioni autonome sia tra territori al suo interno, sia con le grandi città della pianura e con il resto del mondo. A tal scopo occorrono autonomie specifiche, con regimi differenziati rispetto ai territori non montani, necessari anche per promuovere la risalita di abitanti e produttori. Da questo punto di vista, una spesa pubblica straordinaria può essere controproducente se non concorre all'attivazione di articolati istituti di autogoverno in grado di promuovere relazioni virtuose tra popolazioni e risorse. Il rilancio di forme di democrazia comunitaria che siano in grado di restituire autonomia alle comunità locali e alle loro reti di relazioni interne ed esterne è essenziale per attivare le risorse sociali latenti, per produrre innovazioni appropriate alle specificità del territorio montano, anche riattualizzando le buone pratiche del passato e le conoscenze tradizionali alla luce della contemporaneità. Va rivista l'articolazione istituzionale dei territori montani come momento formale di partecipazione dei nuovi istituti di autogoverno alle decisioni pubbliche, la cui rappresentanza negli ultimi anni è stata ulteriormente indebolita. Vanno individuate forme di cooperazione intercomunale capaci di organizzare i vari livelli del locale, da quello delle piccole borgate, che non sempre si riconoscono nei comuni di appartenenza, a quello di aggregazioni sovracomunali, di area vasta, abbastanza stabili e omogenee per svolgere efficacemente funzioni che richiedono professionalità tecniche e gestionali di cui i singoli comuni sovente non dispongono. Infine, occorre garantire nuove arene pubbliche in cui vecchi e nuovi abitanti abbiano voce e possano confrontare dialogicamente le proprie posizioni creando comunità di progetto. Quindi, l'intercomunalità di area vasta non deve ridursi alla sola gestione associata dei servizi, ma deve anche e soprattutto assicurare a opportune aggregazioni di comuni la capacità di operare con continuità come agenti collettivi di strategie specifiche per lo sviluppo autosostenibile.
Ringraziamo Riccardo Taolin per aver dato la voce al manifesto di Camaldoli. A voi tutti, appuntamento alla prossima settimana.